Okay. Per cui la caduta dell'uomo ovviamente non era un peccato di tipo sessuale perché Dio aveva già dato loro il comandamento di far figli. Ok? Non era neanche disubbidienza a qualche comandamento, non poteva essere perché i comandamenti non c'erano. Okay? Cioè, comandamenti nel senso di legge di Mosè. Ok? Non c'era la legge di Mosè. Per cui qual è esattamente la natura? La natura del peccato dell'uomo. Cos'è che ha fatto l'uomo che ha creato tutto sto putiferio nel quale ci troviamo adesso? Okay? E la risposta, e adesso lo vediamo, è alto tradimento. È un peccato di alto tradimento. Cioè Dio ha dato high treason. Dio ha dato l'autorità. A chi ha dato l'autorità? Dio? All'uomo. E l'uomo cosa ha fatto? L'uomo ha tradito Dio cedendo l'autorità che Dio gli ha dato a Satana. Quello si chiama tradimento. Ok? Quali scritture possiamo leggere per vedere questo? Luca, capitolo 4. C'è nella dispensa, sotto F. Il verso 5, il verso 6, qui è quando Satana ha tentato Gesù. C'è scritto: il diavolo lo condusse su di un alto monte, gli mostrò in una frazione di tempo, tutti i regni del mondo, Babilonia, che è il sistema babilonese, tutti quanti. E poi gli dice: io ti do il potere di questi regni e la loro gloria perché mi è stata data nelle mani e la do a chi voglio. Questo verso ci insegna che l'autorità è trasferibile. Giusto? Allora, l'autorità della terra, Dio l'ha data a chi? All'uomo, cioè, non c'è una scrittura, cioè, la domanda dobbiamo porci è questo, qui c'è un anello mancante, ok? Satana dice, l'autorità mi è stata data, però non abbiamo mai una scrittura, non c'è una scrittura che dice che Dio gli ha dato l'autorità, siamo d'accordo? L'unica scrittura che abbiamo a riguardo dell'autorità è che Dio l'autorità l'ha data a chi? All'uomo, non l'ha data a Satana. Cioè Dio non ha preso Satana, mi sono spiegato, e gli ha detto ti do autorità sul mondo. Okay? L'unica scrittura che abbiamo a riguardo di quello è Dio che la dà all'uomo. Per cui c'è un anello mancante. Allora, se Satana mi dice mi è stata data, okay? Beh, la domanda da porre è che domanda si fa? Chi te l'ha data? Ok, chi è che gliela data? Per forza l'uomo gliela data. Ok? È l'unica soluzione, non c'è altra soluzione. Per cui, l'autorità è trasferibile. E Satana dice, per cui mi è stata data e io la posso dare a chi voglio. Ora, questa è una tentazione autentica, sì o no? È vera questa tentazione? Cioè Gesù ha sfidato Satana dicendo no, non è vero che hai autorità. No, perché è vero che aveva l'autorità. Okay? Se Satana non avesse autorità, allora Gesù l'avrebbe sfidato, avrebbe detto no, non è vero che ha autorità. E se Satana non aveva l'autorità, sarebbe una farsa, non una tentazione, perché Gesù è stato tentato vuol dire che avrebbe potuto far questo, c'era pressione per far questo. Se Satana non aveva l'autorizzazione di dargli l'autorità a Gesù, non è una tentazione. Siamo d'accordo? Cioè, se qualcuno ti tenta con qualcosa, però sai che non lo può fare, non è una tentazione. Giusto? Se uno dice fai questo e ti do 1 milione di euro e tu sai che non ha un centesimo, non è una tentazione. Non, manco ci, cioè, sai che non è una tentazione. La tentazione è tentazione vera se quella persona dice ti fai questo e ti do 1 milione di euro. Allora diventa una tentazione se davvero ha il 1 milione di euro da darti. Per cui Satana dice: mi è stata data nelle mani e la do a chi voglio. Per cui questa è una domanda che ha turbato le persone, ma non solo i teologi cristiani, ma anche le persone, i filosofi di tutto il mondo, di tutte le età. Cioè, perché Dio non ha distrutto subito Satana? E perché Dio non è intervenuto quando l'uomo stava cadendo per impedirlo? Vi ho già risposto, vi ho dato tutti gli elementi. La sapete già la risposta, ditemi perché. Perché ha dato l'autorità? E perché l'autorità ha un te. Riguardatevi per piacere il punto, quello di prima. L'autorità ha un termine di scadenza. Ok? Poi gli ha dato autorità fino a. E noi non sappiamo quando è fino a. Per un tempo, per cui se Dio ti dice ti do, è chiaro, vi ho già dato tutti gli elementi. Se io ti dico ti do, se io sono Dio, ok, ti dico ti do questa penna, puoi farne quello che vuoi, tu hai autorità e dominio assoluto su questa penna fino alle 22. Ok? Allora, se io sono un uomo della mia parola, cosa faccio? Fino alle 22, perché l'ho detto, hai autorità. Fino alle 22, assoluta. E se vedo che comincia a romperla, a giocare l'alla, intervengo? No, perché ho detto fino alle 22. Ok? Non posso intervenire fino alle 22. Alle 22 posso intervenire. Se intervengo alle 21 e 20, ditemi cosa sono. Ingiusto e bugiardo. Bugiardo. Perché ho detto fino alle 22, intervengo alle 21:20. Sono bugiardo e Dio non può essere bugiardo. Giusto? Ora abbiamo capito che Adamo non ha detto fino alle 22, ok? Però lo capiamo da altre scritture che c'è una scadenza, perché è chiaro che tornerà e ricreerà tutto come vuole lui. Non so, non mi sembrate tanto convinti. Io ero convinto, a me soddisfa questo. Okay? Perché? Cioè, allora, perché? Perché ha detto ti do autorità. E quando ha detto ti do, l'abbiamo letto questo, ti do autorità, vuol dire autorità, so, puoi fare quello che vuoi. E poi me ne renderai conto, per cui è libero, tutte quelle cose che abbiamo studiato finora. Per cui io alle 22 vengo e questo è il giudice, ti dico, fammi vedere la penna, cosa hai fatto con la penna? Vedo se hai scritto, vedo se l'hai rovinata, vedo se l'hai spuntata. Oppure posso anche tornare e scopro che la penna l'hai data a Elena. Allora mi hai tradito. Perché io la penna l'ho data a te, non ti ho detto di darla a Elena. Però se te l'ho data, tu hai l'autorizzazione di darla. Questo Satana deve dire: mi è stata data e la posso dare a chi voglio. Perché l'autorità è trasferibile. Ok? Per cui l'uomo aveva dominio, il dominio era così completo che era autorizzato a darlo a qualcun altro. È esattamente quello che ha fatto. Hai una scrittura che spiega questo? Beh, assolutamente sì, ve l'ho anche scritta. Se leggete nello schema che vi ho fatto, con tanto amore, tanta pazienza, ore di lavoro. Questo schema, questa è la prima classe della Rema che ha uno schema del genere. Se voi chiedete agli anni passati, non hanno uno schema così. Gregorio, ce l'avevi uno schema così quando sei andato tu? Su questo soggetto? No. Ecco perché lui è tornato, diplomato Rema, a seguirsi il corso. È una cosa intelligente da fare. Vedi, questo vuol dire che i soldi che ha pagato quando ha fatto la Rema vuole farli rendere al massimo. Bravo, congratulazioni. Ecco qui, Romani 6,16, è chiaro. Non sapete che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato alla morte, o dell'ubbidienza alla giustizia. Si può essere più chiari di così? Vi ho chiesto, si può essere più chiari di così? Non è chiaro sto verso. Dice: a chiunque vi offrite come servi per ubbidire. A chiunque, è un principio universale questo, sia nelle cose giornaliere della nostra vita, sia a livelli proprio megagalattici, tipo Adamo che ha ubbidito a Satana. Adamo aveva cosa? Due comandamenti, due posizioni. Nel senso di questo, due comandamenti l'ho detto proprio sballato, non è così. Adamo aveva due persone e due, cioè Dio e Satana, ok? Che si sono offerti, gli hanno proposto qualcosa e Adamo doveva scegliere a chi offrirsi e a chi ubbidire. Perché Dio ha dato un comandamento, Satana non ha dato un comandamento, Satana ha ingannato, per cui Dio gli ha detto: mangia di ogni albero, eccetto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Questo era un comandamento chiaro. Satana è venuto e gli ha detto: ma mangia pure, non ha importanza. Adesso Adamo ha una scelta, e qui è Romani 6,16. Allora, Romani 6,16 dice che a chi io mi offro per ubbidire, divento servo di chi ubbidisco, cioè sono soggetto a chi ubbidisco, e funziona sia per Dio che per Satana, sia per il bene che per il male, sia per il positivo che per il negativo. Perché dice Paolo, continua e dice: o del peccato per la morte, oppure dell'ubbidienza per la giustizia. Per cui Adamo aveva una scelta e ha scelto di ubbidire a Satana. Il momento che ha scelto di ubbidire a Satana è diventato schiavo di Satana. Satana è diventato il suo padrone. L'effetto dell'alto tradimento è che il piano di Dio è stato ostacolato. Quello che Dio voleva all'origine del giardino di Eden è stato ostacolato. L'uomo è stato separato da Dio. Satana ha acquistato il dominio sulla creazione, l'uomo è diventato schiavo di Satana, c'è stata una maledizione rovinosa, una maledizione disastrosa sul regno animale e il regno vegetale. La terra non ha più prodotto, adesso ci sono erbacce, ci sono spine, adesso intendo dire il giardino di Eden. C'è questa maledizione. Il leone e l'agnello stavano tranquilli, calmi, l'uno accanto all'altro. Adesso il leone vuole sbranare e ammazzare e mangiare ogni agnello che vede. E si vede questa turbolenza. Vi ricordate chi c'era qui domenica? La scrittura che abbiamo usato, Romani 8, che tutta la creazione geme. C'è tutto un capitolo nella lettera Romani dedicato a questo caos che c'è. Per cui gli effetti si vedono in tutta la creazione, si vedono nell'uomo e si vedono nella creazione. Si vedono dappertutto la rovina, la morte, la distruzione, il caos. E la creazione era stata creata per essere dominata dall'amore di Dio, con la pace di Dio. E adesso invece c'è odio, contrasto, conflitto, paura, morte. Satana, appena l'uomo è caduto, ha cominciato a soffiare la sua natura nell'uomo e nella creazione. Proprio uno spirito di scaltrezza, lo spirito di imbrogliare, di divorare, di far del male, la paura, la vendetta. Gli animali sono diventati feroci, tutto il regno animale ha sentito l'effetto della tragedia, della caduta dell'uomo, dell'alto tradimento dell'uomo. È diventato un campo di battaglia la terra. La terra è un campo di battaglia, campo di conflitto, paura, morte. L'uomo è diventato mortale, sottoposto alla morte, diventato servo di Satana. Perché? Perché Perché si è, perché ha obbedito a Satana, perché si è arreso a Satana. E è caduto. Cioè, potremmo dire così che l'uomo è nato di nuovo alla rovescia, nato di nuovo all'opposto, è diventato figlio di Satana, è diventato partecipe della natura satanica. Mi rendo conto che questa è una frase forte, però vi mostrerò delle scritture tra un po' che dicono esattamente quello. Voi portate pazienza e ci arriviamo. Muore spiritualmente, si ribella a Dio e invece di cercare Dio ha paura di Dio e si nasconde da Dio. Perde la comunione con Dio. Non ha più diritto di andare davanti a Dio. E invece di amore adesso ha odio nel cuore, vendetta. Tragico. Poi Adamo e Eva hanno avuto altri figli e hanno avuto dei nipoti, sono diventati nonni. C'è scritto Genesi 5:6 dice che hanno generato uno dei nipoti era Enosh, figlio di Seth. E Enos, sapete cosa vuol dire Enos? Enos? Enos vuol dire mortale. Dio non l'ha creato mortale, l'uomo è diventato mortale, fragile, sottoposto alla morte, questo vuol dire Enos. E Dio che è giusto non è intervenuto. Parliamo di G, tre tipi di morte. Stiamo cominciando a capire perché ci servono questi concetti introduttivi per poi parlare di redenzione. Perché quando parliamo di Gesù che è risorto, ti ha redento da cosa? Da queste cose qua ti ha redento. E perché ha bisogno di essere redento? Perché il tuo antenato Adamo ha tradito e ci ha cacciato nei guai. E voglio parlare di tre tipi di morte, okay? Perché poi quando parliamo della redenzione non voglio soffermarmi su questo. Per cui voglio averne già parlato in modo che abbiamo questo fondamento e poi quando parlo dei tre tipi di morte voi avete capito quello che intendo dire. Ok? E la Bibbia è un libro misterioso, ok? Fino a quando, state ascoltando? Non hai delle chiavi per aprirlo. Siamo d'accordo che almeno un paio di chiavi ve le abbiamo date qui, cioè che quando abbiamo insegnato qualcosa, poi è stata come una chiave per aprire e quando leggi certe frasi o leggi certe espressioni di Paolo non sono più oscure ma le capisci. Okay? Allora, la chiave più grande per aprire la Bibbia, siete pronti a quello che vi sto per dire perché è importante, ok? E con questa chiave la Bibbia non è più un mistero, ma diventa un messaggio. Ok? Cioè sono due parole che aprono la Bibbia e sono due parole che, come dice Kenyon, si appendono tutte e due alla stessa chiave. Come si chiama? Portachiavi. Portachiavi. Due chiavi che sono appese allo stesso portachiave. Ok? E le due parole sono vita e morte. Ok? Vita e morte. È impossibile avere una concezione coerente del messaggio che Dio ha dato nella Bibbia se non capiamo la parola vita e la parola morte. Ok? Attenti a quello che sto per dire. Il peccato non è esattamente la ragione perché Gesù ti ha redento. Ok? Perché il peccato non è una causa, è un effetto. È un sintomo, è un risultato. Il peccato non è la radice, è un frutto. Ok? Il peccato. Ok? Da dove viene il peccato? Ditemi. La disobbedienza. Da dove viene il peccato? Qualcun altro? Dalla morte. Ok? Dalla morte. Per cui, se non capiamo questo, allora non possiamo avere una conoscenza profonda, non possiamo avere una conoscenza chiara di come l'uomo è e di perché Dio è venuto a redimerci. Siamo d'accordo che la morte è un mistero? Cioè, proprio nel senso della parola che è qualcosa che ci rende perplessi. Sapete che in realtà, se voi parlate con un medico, okay, ti dice che la scienza non ci sa dire esattamente perché il corpo muore, perché ogni giorno noi creiamo milioni di cellule, lo sapete che ogni giorno creiamo milioni di cellule, per cui il corpo in sé ha questo impulso di rinnovarsi. L'essere umano dovrebbe vivere per sempre, perché è stato creato per vivere per sempre. Però c'è questo mistero, ok? E la scienza è muta, non sa dirti esattamente. Cioè, la scienza ti dice è morto perché il cuore si è fermato. Beh, per forza il cuore si ferma ogni volta che qualcuno muore, ma perché il cuore si ferma? Ok? E la filosofia non sa cosa dire. Molti filosofi sono andati fuori di testa cercando di capire e preoccupandosi a riguardo di queste cose. Ok? E la teologia lo capisce sì o no, dipende se il teologo è nato di nuovo, pieno di spirito e crede nella parola di Dio o no. Allora qualche risposta ce l'ha. Kenyon chiama la morte un segugio che ti branca, o un nemico che branca l'umanità, senza tregua, con ostinazione. C'è questa forza che si chiama morte. E la morte ha cominciato la sua opera quando Adamo ha tradito Dio. E la morte ha braccato, dice Kenyon, l'umanità per tutti questi millenni di anni. Gloria a Dio. E la morte fa parte del piano originale di Dio? Fa parte della creazione originale di Dio? È avversario e ostile verso l'umanità. O mettilo muto o in vibrazione. Per cui è chiaro che è un nemico, un avversario. Ecco perché è orrendo a un funerale dove qualcuno muore prematuramente dire che Dio ha preso la persona. È Satana che ammazza, non è Dio. È una distorsione teologica megagalattica di proporzioni enormi considerare la morte un'opera di Dio. È alla radice, se no, se è così allora non serve la redenzione, perché se moriamo e va bene così, è quello che Dio vuole. Ok? Dio è vita, Giovanni 5,26. Come il Padre ha dato vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Per cui vita, nutrizione, respirazione, sviluppo, riproduzione. Ok? Dio è questo, è quella forza. Quell'energia che ci fa vivere. E Dio ha vita in se stesso. Dio è vita. Dio non ha vita, è vita. Ok? È vita. Ce l'ha in sé. In per sé è vita. Di se stesso è vita. Si chiama una qualità intrinseca, cioè che è proprio fa parte di chi è. Della sua natura, Fa parte della sua essenza, fa parte della sua costanza, della sua, scusate, no, costanza, sostanza. Della sua sostanza, questo vuol dire, è vita, vuol dire che fa parte della sua sostanza e è indipendente da ogni altra cosa, cioè la vita è lui e la dà lui. È autoesistente, vive da solo, è sempre esistito. Ok? E ha dato vita al figlio. Poi Dio è l'autore di tutta la vita. Satana, la natura di Satana è morte. La morte, state ascoltando, non è un'invenzione, non è una forza, la morte è l'assenza di vita. Cioè, quando Lucifero, cioè dice, si è trovata in lui la morte, com'è che l'ha inventata? La morte non è, Satana non crea. Quando Lucifero ha detto, mi separo da Dio, se ti separi dalla vita, diventi morte, perché la morte è l'assenza di vita. Le tenebre sono l'assenza di luce. Giusto? La forza è la luce, non le tenebre. Le tenebre sono l'assenza della luce. Se noi spegniamo le luci qui, non entrano le tenebre. Le tenebre ci sono perché abbiamo spento la luce, perché manca qualcosa. Se nella stanza buia io accendo anche un cerino, un piccolo fiammifero, quel piccolo fiammifero si vede. Perché le tenebre, non essendo una forza, ma essendo, cioè non una forza o qualcosa di originale, ma una mancanza di qualcosa, basta solo pochissima luce perché si veda qualcosa. Le tenebre non sono mai potenti abbastanza per spegnere la luce. Per avere le tenebre bisogna che la luce si tolga. Wow! Ci siamo? Per cui Dio è vita, la natura di Dio è vita, la natura di Satana è morte. La separazione e l'assenza di Dio, perché a un certo punto non ha voluto più avere niente a che fare con Dio. Per cui, come da Dio viene l'amore, infatti, è la prima manifestazione della vita è l'amore. Okay? E la prima manifestazione della morte è l'odio. Per cui, l'odio, ok? Emana da Satana come l'amore emana da Dio. La luce, la fonte di luce è Dio, la fonte di vita è Dio, la fonte di tenebre è Satana. Lucifero era vicinissimo, era uno dei tre arcangeli che erano vicini a Dio, il più vicino a Dio, uno tra i tre più vicini a Dio. Grazie a Dio Michele e Gabriele sono rimasti solidi, non si sono lasciati influenzare, ok? Sono gli altri due. Ma era all'origine con Dio, erano vicini al Dio. Quando si è rivolto contro Dio, la sua natura è cambiata. Per cui Satana è la fonte di tutto ciò che è maligno, di tutto ciò che è perverso, di tutto ciò che è corrotto, tutto ciò che è bello, puro, santo, tutto ciò che è vita, tutto ciò che è giusto, viene da Dio, proviene dalla vita, scaturisce da Dio. Dalla vita di Dio scaturiscono amore, gioia e pace. Dalle tenebre di Satana scaturiscono l'odio, gli omicidi, la lussuria e tutte le forze impure che ci sono nel mondo. Siamo d'accordo che non si capisce la parola di Dio e la redenzione senza capire queste due forze, se no il tutto non ha senso. Se l'uomo è Se l'uomo caduto ha la divinità in sé, allora la redenzione è inutile, non serve. E sia le religioni orientali che l'umanesimo attuale, nel quale noi viviamo, dal quale siamo giornati e che i nostri figli stanno imparando a scuola, insegnano che l'uomo è buono. E si sta evolvendo, cioè sta andando in su. La Bibbia insegna l'opposto, che l'uomo era in su e sta cadendo in giù. Le due direzioni sono opposte. La direzione della rivelazione di Dio e dell'evoluzione è opposta. L'evoluzione dice che andiamo dal disordine all'ordine, che andiamo in su. Invece la Bibbia ci rivela, sono due forze opposte. Il sistema babilonese e il sistema di Dio sono opposti filosoficamente parlando. Per cui l'uomo era illuminato, era intelligente, è caduto. Ci ha messo Adamo, è stato creato così bene, che ci ha messo più di 900 anni per imparare a morire. Cioè non è un mistero, siccome Adamo è stato creato e non sapeva morire, ci ha messo 900 anni, più di 900 anni Satana per ammazzarlo, perché non sapeva morire. Ma è una caduta, è qualcosa di graduale. Alleluia. Ma non è fantascienza, perché sentite, la media, qual era la media nel medioevo della vita di un uomo? 30 anni, 32, 33 anni, poi recentemente era 50, 60, adesso è salita a 80. E ho letto un articolo la settimana scorsa che dice che quando tra 20 anni Debbie sarà adulta, la media della vita di un uomo, grazie alla scienza e alla medicina, sarà 100 anni. Perché con la scienza si riesce a recuperare alcune di queste cose. Per cui se l'uomo andasse avanti altri 500 anni, è molto facile pensare che riuscirebbe a vivere 500-600 anni, 700 anni, come facevano i patriarchi. Non è fantascienza. Abbiamo più che triplicato in pochi secoli l'aspettativa di vita di un uomo, da trentenne a novantenne e centenne, e triplicarlo. Perché l'uomo, con la sua intelligenza, riesce a scoprire delle cose, ma l'uomo prima di cadere, prima che entrasse la morte, era così, per cui non è fantascienza, in realtà non sono cifre mitiche quelle, sono cifre, mi riferisco all'età dei patriarchi. L'età dei patriarchi erano così perché la morte è entrata piano piano, perché non sapevano morire. Sei stato creato per vivere per sempre, non sai come morire. Per cui dobbiamo capire queste forze, la vita e la morte. La vita spirituale e la morte spirituale. Dio ha creato l'uomo con un libero arbitrio, ve l'ho messa con la scrittura, Genesi 2,16, l'abbiamo vista. Dio ha comandato, no, non l'abbiamo vista, dobbiamo leggerla. Allora, Dio, Genesi 2,16, Dio ha comandato l'uomo e gli ha detto: mangia liberamente di ogni albero del giardino, ok? Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai morirai. Ok? Allora, non so se avete un appunto nella Bibbia, però qui si parla di due morti e l'ebraico dice letteralmente: nel giorno che mangerai, morendo morirai. Ok? Morendo morirai. Morendo morirai. You have a King James there? See, the King James should have a note. Go look it up. It should say: dying you shall die. La King James mette questa nota qui: dying you shall die. Dying, you shall die, vuol dire morendo morirai. Ok? Non so perché queste cose le mettono nel margine invece di metterlo nel testo. Andrebbe nel testo, dovrebbe essere tradotta così. Per cui morendo morirai. Allora domanda, Adamo è morto stecchito il momento in cui ha mangiato del frutto? No. È morto 900 anni dopo. Okay. Genesi 5,5 vi dice questo, se volete una scrittura, dice: il tempo che Adamo visse fu 930 anni e poi morì fisicamente, però Il giorno che ha mangiato, cosa gli è successo? È morto come? Spiritualmente. Ok? È morto spiritualmente. È morto spiritualmente. Okay. E questo come facciamo a saperlo? Perché è cambiato, perché quando l'uomo e la donna hanno mangiato del frutto è cambiato qualcosa subito. Giusto? Ora ascoltatemi, allora, perché poi no, ci si perde in discorsi inutili. C'era letteralmente davvero un albero, come fanno nelle pubblicità o nei film, no? E poi l'uomo ha preso una mela. Prima di tutto avete visto che non ho ancora usato parola mela, ma uso frutto perché non era un melo. Cioè non si sa, poteva anche, ma non lo so, non è mela. Mela è un'invenzione, ok? È un frutto. Non c'è scritto mela, sono inventati mela. Chissà perché la mela è diventato il simbolo. Non lo so perché la mela, perché la mela è un buon frutto. Una mela al dì cosa fa? Una mela al giorno toglie il medico di torno. An apple a day keeps the doctor away. C'è anche in inglese quel detto, eh? An apple a day keeps the doctor away. Ok? Per cui non lo so io e non mi interessa se era letteralmente un albero con un frutto o qualcosa, perché cioè non lo so quello e ripeto, non mi interessa. Okay? Quello che c'era è questo. È chiaro che quelli sono anche dei linguaggi simbolici. C'era un comandamento, c'era una scelta, ok? E l'uomo ha fatto la scelta sbagliata. Siamo d'accordo? E quello è il punto di questo, perché non lasciate che il linguaggio simbolico ci derubi della verità spirituale che la viviamo ogni giorno. Noi viviamo questo ogni giorno. Quando, allora, qualcuno mi fa qualcosa, io adesso ho una scelta. O cammino in amore e perdono come ha fatto Dio, oppure me la prendo. Per cui scelgo ogni giorno, ogni momento io scelgo se seguire Dio o seguire Satana. Ok? Per cui per me questo linguaggio rappresenta questo. Rappresenta senz'altro in un modo pittoresco e anche simbolico, rappresenta una realtà che c'è, che la sappiamo, la viviamo. Una realtà ogni giorno di scegliere se fare del bene o fare del male, se servire Dio o servire Satana. La sentite questa realtà ogni giorno? È chiaramente un qualcosa di universale. Ok? Per cui Genesi 3, il verso 6, dice questo: la donna vide che l'albero era buono da mangiare, dice, oh, bello, mi piace, bello, buono, piacevole agli occhi, per cui procurava, bello, bello, medio orientale con gli occhi mediterranei, cos'è quella canzone lì? O alto biondo, non lo so, come preferisci tu. E poi l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. E dice, prese del frutto e ne mangiò. E ne diede a suo marito che era con lei. E lì è il problema, che a marito era lì non ha fatto niente. Ditemi che non è così oggi che i mariti sono lì e non fanno niente. È vero questo? È una cosa universale o no? Grazie per il vostro entusiasmo. Il silenzio di Adamo è assordante, è tragico. Le mogli vivono con, tante mogli vivono con degli Adami. Devono loro allevare i figli, devono loro fare. Il marito sta lì, non dice niente, non fa niente. Ok. Il verso 7 dice: si apersero gli occhi di ambedue. Per cui una scelta. Andiamo al di là del linguaggio, ok? Hanno disubbidito, c'era una scelta, hanno tradito Dio. Si aprono gli occhi, si accorgono di essere nudi. Prima non si rendevano conto di essere nudi. Cuciscono delle foglie di fico, okay? cuciscono foglie di fico e fanno delle cinture per coprirsi. Quella è la prima religione, il fichismo. Poi è venuto l'induismo, il buddismo, l'islamismo, tutti gli ismi sono nati lì, ma la prima religione era il fichismo. Foglie di fico. Gesù ha anche maledetto un fico, interessante. Comunque, e cercano di coprirsi, perché cosa fanno? Le prime opere cercano di coprire il loro peccato, la loro vergogna. E non è così, si fanno delle scuse. Sai, mi sono arrabbiato, ero stanco. Se dici così, sei un fichista, sai. Pratichi la ragione del fichismo. No, devi dire, mi dispiace, non dovevo arrabbiarmi. Sono le scuse che facciamo. Ok? Verso 8, poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino nello spirito, non pensare ebbrezza, venticello, spirito. Perché Dio, e quello mi dà un indizio che queste cose sono successe nello spirito, spiritualmente, ok? Si parla di cose spirituali. L'uomo e sua moglie si nascosero, per cui ecco, allora, vedete i sintomi della morte spirituale? Ok? Hanno vergogna, ok? Si nascondono. Okay. E poi nel verso 9 c'è scritto: l'Eterno Dio chiamò l'uomo, dice: dove sei? E l'uomo risponde: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto cosa? Paura. Vedete che la paura è frutto della morte spirituale. Okay. Perché ero nudo e mi sono nascosto. Per cui è chiaro che siamo d'accordo che quando l'uomo ha mangiato, la sua natura è cambiata. Siamo d'accordo? Per questo dicevo, possiamo dire, è nato di nuovo satanicamente. Caduto, però, è una caduta questa. Perché queste sono le tre, anche questa è una buona domanda, sono i tre sintomi del fatto che è morto spiritualmente. Uno, la vergogna. Okay? Due, la colpa, si nascondono da Dio, è colpa. E tre, la paura. E sentite, questo cambio è stato istantaneo e l'unica soluzione è un altro cambio istantaneo che si chiama nuova nascita, gloria a Dio. E ecco perché ci vuole la redenzione, accettare Gesù e le opere, la pena, tutte quelle cose non fanno niente, perché la natura dell'uomo è cambiata, è morto, è stata una cosa istantanea e solo un altro evento istantaneo che si chiama nuova nascita cambia il cuore dell'uomo, trasforma il cuore dell'uomo e trasforma la natura dell'uomo. È stato un giorno tragico questo, perché Adamo era viceré, dominava, era a capo, ok? E poi tutto era bello nel giardino di Eden, tutto era a posto e adesso è caduto, ha vergogna, ha paura. È stato gettato fuori, non ha più diritto di avvicinarsi a Dio. E quando Dio chiama, invece di dire sono qui, scappa. Cui, se vedete il titolo di questa sezione è Alto tradimento, giusto? No, G, tre tipi di morte, ok? Per questo vi ho detto di tenere gli schemi, perché vedete, si comincia a parlare e poi bisogna avere sempre la visuale ampia di dove siamo. Cioè, tre tipi di morte. Quali sono? Allora, uno, l'ho scritto per voi, morte spirituale. Ok? Due, è morte fisica. Ok? E la morte fisica cos'è? È la separazione dello spirito e dell'anima dal corpo. Ok? La morte fisica è separazione dello spirito e dell'anima dal corpo. Non è cessare di esistere. Ok? La morte fisica è quando l'anima e il corpo, scusate, l'anima e lo spirito lasciano il corpo e questo è importante. La morte fisica non è altro che una manifestazione della morte spirituale. La morte fisica è figlia della morte spirituale. È la morte spirituale che ha generato la morte fisica. E la morte fisica è la dissoluzione del corpo, cioè lo scioglimento del corpo, il disfacimento del corpo. Con questa natura è quello che il corpo fa, per quello dobbiamo, cioè dovete, no? Dobbiamo mettervi il trucco. Ci sono le rughe, si lotta contro il disfacimento del corpo, le rughe, la cellulite, e i cosmetici sono la lotta umana, è il fichismo per lottare contro il corpo. Morire è piegare la tenda. 2 Pietro 1, 12, 15. Pietro dice: io dovrò disfare questa tenda. Paolo dice: per me vivere è Cristo, morire è guadagno. E Gesù ha detto in Giovanni 11, 24, 25: io sono la risurrezione. Che bella speranza! Mamma mia, uno che non ha Dio e non crede in questo, penso sia disperato. Fa cose disperate per tutta la vita e poi muore e i tuoi familiari, se non credono in Gesù, si strappano i capelli e si disperano perché dici è finita e non vedi più la persona. Questo è il cuore, l'essenza del cristianesimo. Gesù è la vita ed è la risurrezione. E dice, chi crede in me, certo, morirà fisicamente, però vivrà per sempre. Il terzo tipo di morte è la morte seconda. Che gioco di parole. Oppure la morte eterna. Okay? La seconda morte si chiama. Okay? Vi ho messo. Per cui, state ascoltando, manco la morte fisica è la cosa finale. Perché un giorno, sia i giusti che gli ingiusti, cioè quelli nati di nuovo, no, credenti e non credenti, saranno riuniti al loro corpo. E poi la cosa finale è la morte seconda oppure la morte eterna. E quella è la distruzione, ok? Dell'anima e del corpo nello stagno. Apocalisse 20:11, ve l'ho scritta questa scrittura, dice: vidi un gran trono bianco, per cui è il giudizio del trono bianco, colui che vi sedeva sopra, della cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. Vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio. I libri furono aperti, fu aperto un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte, l'Hades, furono gettati nello stagno di fuoco, e questa è la morte seconda. Per cui Satana, l'inferno. Per cui neanche l'inferno è il posto finale, è temporaneo l'inferno. Okay? Perché? Questo ve lo spiegherò quando parliamo di dove è andato Gesù. Okay? Perché Hades è la parola greca per inferno, vuol dire inferno. Okay? Per cui Satana, la morte, l'Hades, cioè l'inferno, saranno tutti gettati nello stagno di fuoco, e c'è scritto: se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Per cui, qual è l'unica soluzione per non andare a finire nello stagno di fuoco? E come fai a essere scritto nell'albero della vita? Accettando Gesù. Perché il bello di tutto questo è che se hai accettato Gesù, al grande trono bianco, era la prima o la seconda campana? Al grande trono bianco non sarai giudicato per le bugie, per quando è imbrogliato, eccetera. Se il tuo nome è scritto, cioè se sei nato di nuovo, stai a posto. Sono tutti gli altri che saranno giudicati per quello. Gesù ha detto di non temere coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Matteo 10:28 ve l'ho messo. Ma temete colui che può ferire anima e corpo nella Geenna. Per cui la morte seconda è la distruzione dell'anima e del corpo nella Geenna. Siamo arrivati a H, giusto? H è lo stato dell'uomo davanti a Dio dopo il peccato di Adamo. Dov'è che siamo arrivati, per piacere? Domani sera, quando vi chiedo da dove cominciamo, voi mi direte cosa. Ok, per cui io, ecco, un H. Per cui io non mi metto, non me lo segno neanche, perché me lo direte voi, conto su di voi. Ci vediamo domani sera.